Ecosolidale o multinazionale? Dall'inizio di gennaio Fair Trade degli Stati Uniti è uscita da Fair Trade International. Questo che cosa vuol dire? Ci aiuta a capire meglio come stanno le cose Giorgio Dal Fiume, presidente di CTM Altromercato. Buonasera Giorgio.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Devo correggerla subito,
sì.
Mi scusi. Io sono stato presidente di CTM Altromercato fino a qualche anno fa, ma attualmente lavoro per CTM Altromercato, ma non ne sono il presidente.
Va benissimo, allora rettifichiamo subito. Ex presidente di Altromercato,
esatto,
va bene.
Sì.
Perfetto. Allora Giorgio, ci aiuti a capire un po' meglio la situazione. Innanzitutto che cosa vuol dire, che cos'è questo bivio davanti al quale è arrivato il commercio eco, ecosolidale o multinazionale? Cioè fra cosa dobbiamo scegliere?
Ma più che bivio, secondo me, direi che siamo di fronte a una diramazione secondaria. Non è da sottovalutare quello che è avvenuto, che anche nei documenti ufficiali che abbiamo fatto come Adices, cioè l'Assemblea Generale del Commercio Ecosolidale Italiano, che rappresenta le organizzazioni Fair Trade italiane, e cioè Botteghe del Mondo e importatori, l'abbiamo intitolato appunto questo documento, a commento dell'articolo di Repubblica a cui lei fa riferimento, divorzio nel Fair Trade. Quindi non è da sottovalutare, però non siamo a un bivio, nel senso che ci sono due strade che più o meno si equivalgono. C'è la strada maestra del commercio ecosolidale, condivisa dalla stragrande maggioranza delle organizzazioni di commercio eco e in particolare, mi risulta, da tutte quelle che si sono espresse in Italia e in Europa, che non è a favore della scelta fatta da Fair Trade USA. E poi c'è stata appunto la scelta fatta dagli americani di modificare alcuni criteri della certificazione dei prodotti equi solidali, e su questo aspetto vorrei poi tornare, perché
certo,
Stiamo parlando di certificazione, con l'obiettivo di favorire l'assegnazione di prodotti di commercio eco a un più ampio raggio di aziende, di imprese e anche di multinazionali. Quindi è una scelta, quella che hanno fatto gli americani, importante, di rottura, negativa a mio avviso e non soltanto mio, ma non rappresenta un bivio per tutto il commercio ecosolidale, che solo in pochissima minoranza si riconosce nella scelta di Fair Trade USA.
Certo, quindi io all'inizio ho citato qualche dato e il commercio ecosolidale segue un trend di crescita piuttosto strano da vedere, no? Anche in un periodo come questo di crisi, e sembra anche non temere la crisi in qualche modo, perché chi sceglie di comprare prodotti che sono all'interno di questo circuito ha delle motivazioni che vanno al di là poi delle semplici motivazioni economiche, no? Di convenienza legata al prezzo, perché c'è una filosofia dietro. Questo tipo di filosofia però a un certo punto si è trovata di fronte a questo divorzio, no? fra gli Stati Uniti, appunto, e il resto di Fair Trade International, perché gli Stati Uniti cercano di aprire il discorso anche alle multinazionali. Ma in che modo vogliono aprire il discorso alle multinazionali e quali sarebbero i compromessi che sicuramente insomma bisogna manifestare? Ecco, di questo su questo approfondiamo proprio il tema tra pochissimo, sempre su Ecoradio. E allora il divorzio fra Fair Trade degli Stati Uniti e Fair Trade International. Da una parte Fair Trade degli Stati Uniti vuole coinvolgere all'interno del circuito del commercio eco, vuole aprire in qualche modo anche alle multinazionali. Giorgio Dal Fiume, ma quali sarebbero i compromessi che bisogna raggiungere per poter aprire un mercato come quello del commercio eco e solidale alle multinazionali? Sembra un po' un ossimoro, no?
Sì, vi chiedo un filo di comprensione, perché il discorso necessita di qualche puntualizzazione. Innanzitutto, quando parliamo di organizzazione di commercio ecosolidale,
sì,
le multinazionali non c'entrano nulla e non c'entreranno nulla, cioè produttori, importatori e botteghe del mondo, che sono i tre soggetti che fanno le organizzazioni di commercio ecosolidale, sono e continuano a rimanere gli stessi di prima, e quindi piccoli produttori, organizzazioni no profit, non a scopo di lucro, per quel che riguarda la maggioranza di importatori e le botteghe del mondo, nulla hanno a che vedere dalle multinazionali e non sono assolutamente toccate né coinvolte, e anzi tutte quelle che si sono espresse sono state contrarie alla scelta e dalla scelta fatta da Fair Trade USA. Quindi noi quando parliamo di multinazionali o di imprese normali nel commercio equo, stiamo parlando di multinazionali o imprese non che entrano nel commercio equo solidale, ma che decidono o desiderano avere alcuni dei loro prodotti che rispettano i criteri del commercio equo solidale. È in questo momento che entrano in campo i certificatori di commercio eco.
Ecco, dei quali ci parlavi prima, che sono importanti, no? I certificati. Allora, in che senso entrano in gioco in questo momento?
Nel senso che una impresa che non è un'organizzazione di commercio eco solidale, per poter definire i propri prodotti equi solidali, come succede in tanti altri settori commerciali, normalmente decide di utilizzare un certificatore che permette di avvalersi di un marchio che fa sì che i consumatori possano identificare quel prodotto fair trade equo solidale. Bene, questo ente di certificazione mondiale si chiama FLO, Fair Trade Label Organization, è promosso dalla Fair Trade International ed è da questa casa madre di certificazione che ha deciso di separarsi uno dei suoi membri, cioè Fair Trade USA. E ha deciso di separarsi perché non ne condivide le strategie di sviluppo e in particolare perché ha voluto modificare due criteri, sostanzialmente due, del commercio ecosolidale, perché secondo loro questo favorirà lo sviluppo del fatturato del commercio ecosolidale e l'entrata di nuove imprese che decidono appunto di utilizzare criteri del commercio equo.
Ecco, quali
spero
sono...
di essermi spiegato, è una differenza estremamente importante tra organizzazioni di commercio equo, che
certo,
rimangono esattamente le stesse di prima, e certificazioni che riguardano solo le imprese normali, cioè non di commercio
Quindi
equo.
Quindi che riguardano le imprese che non sono del commercio equo, ma che decidono di produrre magari alcune linee o alcuni prodotti che rispettano però questi parametri.
Esatto, esatto. Ecco, gli enti di certificazione... La certificazione può essere usata da chiunque, ma è destinata in particolare proprio a questo tipo di imprese che, non essendo eque e solidali, hanno bisogno di identificare tra i loro svariati prodotti quelli che rispettano i criteri del commercio equo.
Certo. Tu prima mi hai parlato di due parametri che cambierebbero, sì, no, da questa separazione. Quali sono questi due parametri?
Beh, il primo riguarda la tipologia dei produttori i cui prodotti possono essere riconosciuti fair trade. Nel caso del caffè e del cacao, i produttori che possono del sud del mondo che possono essere riconosciuti, i cui prodotti possono essere riconosciuti fair trade, sono nella situazione precedente a questo divorzio soltanto cooperative o organizzazioni non a scopo di lucro. A questo si è opposta da tempo Fair Trade USA, dicendo che questo criterio impedisce lo sviluppo del mercato e l'entrata di altri soggetti. E questo è uno dei criteri che loro hanno deciso di cambiare, cioè quindi anche chi produce in Africa, Asia o America Latina caffè o cacao, essendo un'impresa tradizionale o una piantagione o anche una multinazionale e quindi non essendo cooperativa o organizzazione non a scopo di lucro,
certo,
potrà vedersi i suoi prodotti certificati fair trade. Il secondo criterio, se posso continuare...
Certo, certo.
Il secondo criterio riguarda la percentuale per poter dichiarare un prodotto che ha diversi ingredienti al suo interno, pensiamo, non so, a una marmellata o un biscotto dove dentro c'è farina,
certo, prodotti
zucchero,
certo, composti da ingredienti che provengono, insomma, da ingredienti diversi, no?
Esatto, che hanno ingredienti diversi, quindi non il caffè che è soltanto una materia prima o lo zucchero, ma appunto marmellata, caffè o altro. Ecco, la questione di cui si discute da tempo nel commercio ecosolidale è qual è la percentuale minima per poter far sì che quel tipo di prodotto, quel biscotto, quella marmellata, possa poter godere della definizione ecosolidale. A livello mondiale la certificazione riconosce questo percentuale minima come il 20%, cioè ci deve essere almeno il 20% di ingredienti per poter definire quello yogurt, quella marmellata, quel biscotto equosolidale con prodotti equosolidali. Fair Trade USA ha deciso di abbassare dal 20 al 10%, sempre con lo stesso ragionamento che questo favorisce l'allargamento del mercato, l'entrata di nuovi soggetti, eccetera. Sono questi due criteri che Fair Trade USA ha deciso di modificare, abbassandoli, e decisione non meno importante di dotarsi di un nuovo marchio di un nuovo logo, quindi, che verrà posto sui prodotti che lui, che loro decideranno di certificare.
Allora, questi sono i criteri che sono cambiati. I critici, coloro che si oppongono a questo tipo di strategia, dicono che in questo modo non sarebbero le multinazionali che cambiano il loro sistema di produzione per mettere in atto un sistema di produzione più giusto, ma sarebbe il fair trade USA che in qualche modo cambia le regole del gioco e quindi favorisce l'inclusione. Tu in questo dibattito da che parte stai, cioè come la vedi?
Io personalmente e tutte le organizzazioni a partire da Agices italiane che si sono espresse sul tema sto nella seconda posizione, cioè di una critica radicale, di un giudizio negativo, totalmente negativo sulla scelta americana. Prima di tutto per un fatto di politica, e cioè è ingiustificabile, inqualificabile non il portare avanti una discussione per modificare i criteri, ma modificarli in modo unilaterale e decidendo di fare un proprio marchio. Questa è una cosa estremamente negativa che certamente porterà problemi di identità e di visibilità del commercio consolidale, la cui responsabilità pesa tutta sulla scelta di fair trade USA, assolutamente inqualificabile e negativa. Poi c'è anche un fatto di merito, e cioè che non si vede ragione e motivo per modificare i criteri precedenti, che ripeto sono e rimangono validi per la certificazione equo solidale che era, è e sarà presente in Italia.
Certo, quindi quella che ci riguarda anche a noi direttamente, a noi italiani, rimarrà quella.
Sì, attenzione però, questa certificazione è presente soprattutto nei prodotti a logo, a marchio, non di organizzazioni equosolidali. Non voglio fare nomi, ma in Italia ci sono alcune grandi organizzazioni, grandi imprese commerciali, grandi supermercati che da tempo hanno deciso di avere nella propria linea di prodotti alcuni prodotti equi e solidali. Ecco, è soprattutto chi acquista prodotti nei supermercati e nella grande distribuzione in Italia che trova la certificazione. Nelle botteghe del mondo la certificazione non è necessaria, non è obbligatoria per legge in assoluto, ma in particolare lì non è necessaria perché le botteghe del mondo sono riconosciute automaticamente organizzazioni di commercio equo, cioè automaticamente, ammesso che rispettano i criteri.
Certo, ammesso insomma che...
E quindi tutto quello che c'è al suo interno è riconosciuto equo solidale. Quindi per i prodotti certificati che si trovano in Italia e in Europa non cambia assolutamente nulla, questo è importante da sapere. Quello che cambia è una potenziale di confusione nel futuro, soprattutto negli Stati Uniti, e una concorrenza interna nel mondo del commercio consolidale tale per cui, secondo gli americani, un produttore, una piantagione, una multinazionale che produce caffè nel sud del mondo potrà avere lo stesso marchio dei consorzi di piccoli produttori che da decenni si sono impegnati profondamente per rispettare i criteri equisolidali. E questo è una cosa che a noi non impatta direttamente, ma certamente è sbagliata e negativa.
Ecco, può avere delle ripercussioni anche a livello proprio di concetto, no? Di ideologia. Un po' tradisce, secondo te, l'ideologia del commercio equo, cioè quella legata comunque al piccolo produttore, quindi anche a quel modo di produrre?
Personalmente penso di sì. Ribadisco comunque che non stiamo parlando di una separazione tra due anime che pesano allo stesso modo del commercio consolidato.
Certo, certo.
Ma in particolare dell'Italia e dell'Europa questo avvenimento non avrà alcuna conseguenza, ci tengo a dirlo e a ribadirlo. Detto ciò, certamente non rispetta l'essenza e l'identità del commercio consolidale, prima di tutto per quella decisione unilaterale di cambiare i criteri. Se io partecipo di un movimento mondiale che fa della partecipazione, della trasparenza e del dibattito interno uno dei perni, uno dei criteri, non posso decidere dall'oggi al domani di modificare i criteri autonomamente, di dichiararmi comunque ecosolidale e di costruire un mio marchio. Questo, come dicevo, è assolutamente inaccettabile e tradisce certamente lo spirito del movimento del commercio equo e solidale.
Certo.
E non a caso è uno degli aspetti che è stato criticato da tutti, sottolineo da tutti, sud del mondo, anche Stati Uniti, Europa e Italia, da tutti quelli che sono intervenuti sul dibattito, mi riferisco alle organizzazioni di commercio che sono intervenute in merito, oppure certo, alle reti internazionali di commercio delle organizzazioni di commercio consolidate.
Giorgio, secondo te, ti prospetto un possibile pericolo, ma potrebbe esserci il pericolo che, ad esempio, negli Stati Uniti, in questo caso mi riferisco agli Stati Uniti perché Fairtrade USA ha fatto questa scelta, che magari grandi multinazionali, si parla per esempio di Starbucks per quanto riguarda il caffè, possano sfruttare questo tipo di operazione, quindi di questo cambio di parametri, per un'operazione almeno a livello così di apparenza di greenwashing, quindi darsi una pitturata di verde e apparire meno cattive come multinazionali?
Sì, capisco la domanda, ma su questo aspetto secondo me la scelta di Fairtrade USA non cambia molto, e cioè il rischio c'era, c'è e ci sarà, ma la situazione precedente era diversa soltanto per le soglie di entrata, per quei criteri modificati di cui dicevo prima, ma il rischio c'era e ci sarebbe comunque, perché è importante sapere, e questo, rispetto a questo l'articolo di Repubblica non faceva chiarezza, anzi secondo me faceva un po' di confusione, che il dibattito multinazionali sì, multinazionali no, non è di oggi, è vecchio tanto quanto il commercio consolidale, così come il dibattito su come allargare il fatturato, il mercato, eccetera, eccetera, e che le multinazionali da tempo hanno alcuni dei loro prodotti, se posso citare un nome, certo, facciamo, se posso, Nestlé, per esempio, che alcuni dei suoi caffè che in Inghilterra sono stati anni fa certificati Fair Trade, e quindi da tempo che sono dentro, e da tempo quindi c'è chi denuncia, come noi, i rischi che tu dicevi. Occorre però fare una puntualizzazione, almeno io la faccio a livello personale, poi ci sono pareri diversi. La soluzione a questo rischio non è una barriera ideologica di principio di accesso alle multinazionali. Il commercio consolidale, nel sud come nel nord, è aperto a tutti. Basta che chi decida di diventare un'organizzazione di commercio eco o di avere un suo prodotto certificato, definito e consolidale, ne rispetti i criteri. Il problema con le multinazionali è che dovrebbero dimostrare nei fatti concretamente delle modifiche tali nel loro comportamento per cui non è sufficiente comprare l'1 per 1000 della loro produzione dei piccoli produttori per potersi vedere assegnato la certificazione ecosolidale. Questa era la posizione italiana anni fa, laddove alcune multinazionali hanno iniziato ad avere dei loro prodotti certificati. Questa penso che sia tuttora la posizione italiana e maggioritaria in Europa, ed è sicuramente la mia personale.
Ecco, in chiusura, Giorgio Dal Fiume, un'ultima domanda. Quello che spinge, sembra di capire almeno dall'articolo di Repubblica, questo cambiamento agli Stati Uniti è proprio l'allargamento del mercato, quindi una crescita a livello economico. Ma se questo tipo di strada non è quella corretta, come può un movimento come quello del commercio equo realizzare questo tipo di crescita?
Lo slogan messo in prima pagina dell'articolo di Repubblica e utilizzato anche da Fairtrade USA per giustificare e motivare in modo nobile la loro scelta è: vogliamo rimanere piccoli, puri e insignificanti, oppure vogliamo crescere per far sì che il commercio sia sempre più eco e solidale. Ora è veramente curioso e a mio avviso strumentale che si utilizzi sia nei titoli dei giornali, probabilmente inconsapevolmente, sia più forse malignamente in chi fa queste scelte, questa scelta tra rimanere piccoli e puri o il crescere, dal momento che stiamo parlando di un movimento che a livello mondiale vale oltre 6 miliardi di euro, che negli ultimi anni è cresciuto sempre a due cifre, stiamo parlando degli anni della maggiore, ahimè, crisi del dopoguerra economica e finanziaria, certo, di tutto l'Occidente. Nel 2010 il Fair Trade è cresciuto del 27% a livello mondiale, anche in Italia è cresciuto del 15%, soprattutto perché sono sempre di più i punti vendita che propongono prodotti ecosolidali, e nonostante la crisi questi rimangono i tassi di crescita che non sono soltanto quantitativi ma sono anche qualitativi, cioè sempre più paesi si coinvolgono nel commercio eco, dalla Nuova Zelanda alla Mongolia, sempre più botteghe del mondo si aprono nei paesi del sud del mondo.
Secondo te, Giorgio, è esagerato dire che questa crescita c'è anche durante un periodo di crisi come questo, proprio perché il circuito del commercio eco ha saputo sviluppare un canale di fiducia verso il consumatore che è molto più difficile da rompere?
Certo, io penso proprio di sì, anche le ricerche, le valutazioni che vengono fatte sulla base dei dati oggettivi ci dicono esattamente questo. D'altra parte non è una novità il legame, non è una novità nel commercio in generale, il legame con un marchio e con i valori che esprime costituiscono un elemento di fidelizzazione che in genere viene messo in discussione non nel primo momento in cui c'è la necessità di ridurre il valore complessivo degli acquisti. E questo è quello che è accaduto nel commercio ecosolidale, ma non soltanto, anche nel biologico per esempio. Quindi questo è uno dei motivi che ha fatto sì che il commercio equo in generale e anche le botteghe del mondo fino adesso abbiano potuto avere un impatto scarso fino adesso, fino al 2011 della crisi, e anzi ci sia un allargamento complessivo del mercato. Occorre anche dire che nel 2011 l'effetto della crisi un po' si è iniziato a sentire a livello mondiale in generale, per esempio su un settore come quello dell'artigianato,
certo,
che è iniziato a soffrire un pochino più degli altri, e anche le botteghe del mondo stanno registrando dei dati che complessivamente forniscono un panorama dove la crescita si è fermata. Ci sono botteghe che crescono, altre che calano, altre ferme.
Quindi si sentono gli effetti della crisi anche nel settore del commercio equo, anche se meno rispetto all'economia in generale, mi sembra.
Molto meno e dopo diversi anni, perché la crisi, ricordiamoci, è iniziata nel 2008. E quindi molto meno e con ampio ritardo e con effetti molto, molto, molto minori. Però è anche importante dire a noi e a tutti che non siamo fuori dal mondo, non siamo anche noi siamo coinvolti dalle dinamiche che riguardano il commercio. Riteniamo che ci siano comunque ampi spazi di crescita e di recupero e soprattutto di puntare a quel rapporto diretto con i consumatori che è stata sempre la nostra forza, un rapporto diretto fatto di qualità, di informazione e di coinvolgimento.
Bene, io ringrazio Giorgio Dal Fiume soprattutto anche per le spiegazioni che seppure hai affrontato in un tema diciamo piuttosto magari complesso, no, da spiegare in maniera tecnica, però sei stato molto chiaro, quindi io credo che anche gli amici che ci stanno ascoltando abbiano adesso le idee più chiare. Grazie Giorgio.
Grazie a voi, grazie.
Bene, e noi ci troviamo tra poco su Ecoradio, mi raccomando, idee chiare.